Uso questo, funziona, sì. Poi se vuoi anche questo. Allora, benvenuti, grazie di essere qua, grazie a Claudia che me queste doc, questi progetti che mettono insieme produttori, invece di dividerli, emozionano sempre tantissimo, perché in Toscana siamo bravissimi a dividerci per i campanili e invece quando si vede che le aziende, che pure tante di queste aziende vi assicuro che hanno i mezzi e la... anche la capacità di poter andare avanti per conto proprio, però il fatto di mettersi insieme è sempre una sfida molto bella, una sfida per noi comunicatori, per noi giornalisti a maggior ragione, perché si tratta di individuare, e in realtà non vi nascondo che vi coinvolgeremo anche in questo, perché definire il carattere di una doc è uno degli aspetti più importanti quando si va a parlare di vino. Oggi il mondo del vino è talmente variegato che 2 milioni di bottiglie hanno la speranza di essere riconosciute solo se veramente portano avanti l'idea di un territorio. Pisa ha tante fortune, ha chiaramente la torre, la città di Pisa, ma anche un territorio che dal punto di vista turistico viene frequentatissimo, a livello mondiale è una delle città più conosciute, e quindi il vino di per sé parte già avvantaggiato. Non parte avvantaggiato dal punto di vista però del vino, perché chiaramente è un po' per ora un vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, visto che se avete presente la DOC Terre di Pisa, ma comunque in generale il territorio della provincia di Pisa è una L che abbraccia Livorno, si affaccia sul mare in una zona di mare non particolarmente pregiato, se pensiamo a quello che c'è sopra e quello che c'è sotto. Cioè, sopra c'è la Versilia, sotto c'è tutta la costa degli Etruschi, c'è Bolgheri appunto, e però prende una parte molto interessante dell'entroterra, cioè l'immediato entroterra del mare toscano, una zona dove prevale il calcare, una zona che non ha la struttura e la potenza e i suoli della Toscana classica, quindi Montalcino, Chianti classico e altre zone, e che però ha probabilmente rispetto a zone di vino più famose oggi è anche più antica, perché molti di questi territori erano il territorio degli Etruschi, molti di questi territori avevano dei giacimenti minerari importanti, molti di questi territori hanno una storia ancora, andando a pescarla indietro, molto più risalente e molto più affascinante di altri territori di vino. Quello che manca oggi è una definizione del gusto e lo stile di questi vini, che però dalla degustazione di oggi vi assicuro che qualche traccia in comune la troveremo. Ve lo anticipo così vi aiuto anche a leggerli, al di là dei vitigni, e stasera probabilmente chiaramente ci sarà una prevalenza di Sangiovese, ci sarà molto Syrah, però ci sarà anche tanto Merlot e Cabernet. Questa è una terra che se oggi abbiamo in Sassicaia Bolgheri è perché Merlot e Cabernet, ma soprattutto Cabernet, è stato importato e coltivato dai Corsi Salviati nel territorio di Pisa, da cui è andato a Bolgheri. Quindi insomma, sapete, i nobili tra di loro si fanno dei favori, e quando gli incisori Rocchetta devono andare a trovare delle uve già acclimatate alla Toscana, sono andati a Pisa a prenderle. Quindi da questo punto di vista c'è il Cabernet nella provincia di Pisa è presente ben prima che a Livorno, e magari anche ben prima che in altre zone della Toscana. L'altro caratteristica, dicevo, dell'entroterra del mare, ecco, la fascia in cui si trovano la maggior parte di questi vini è una zona con tanto calcare, tanti fossili. Io penso il minimo comune denominatore di queste vigne sono proprio le conchiglie. Oggi non ve le abbiamo portate, ma se andate a visitare questa azienda, quasi tutte hanno queste barriere coralline, praticamente tutti questi vini crescono su delle antiche barriere coralline. Questo in assoluto...
Prego.
Ah beh sì, se fa girare una foto, e voi immaginate appunto una barriera corallina ancestrale, quindi il suolo sopra ne risente. Fino a qualche anno fa era un problema, nel senso che quando si andava a cercare concentrazione, ricchezza, intensità, struttura nei vini, il calcare ti dà dei bei profumi, ti vengono dei vini bianchi interessanti e fragranti. Una delle bianche delle DOC bianche più antiche d'Italia è il bianco di Sant'Orpè, che è a Pisa,
che ora però
chiaramente verrà riassorbito, ma per dire, no, uno va a vedere le DOC bianche d'Italia, c'è l'Albana di Romagna, c'è la San Gimignano e c'è il bianco di Sant'Orpè, per dirvi, no, che il territorio idealmente dà luogo ai vini bianchi. Ma oggi sapete che dopo una sbornia di vini rossi concentrati, ricchi, intensi. Il mantra è la bevibilità, il vino leggero, fresco, fragrante, solo che il consumatore ormai si è abituato ai profumi, alla ricchezza, all'opulenza, quindi in questo momento vuole la moglie ubriaca e la botte piena, nel senso vini profumati, ricchi, intensi, che però in bocca siano freschi e leggeri, e magari mettiamoci anche la ciliegina sulla torta, che invecchino anche bene. Ecco, probabilmente sull'invecchiamento sarà un problema, ma se stiamo parlando di vini che mettano insieme il carattere di intensità al naso e di freschezza in bocca, il suolo calcareo è un suolo adattissimo. Quindi quello che troviamo nella maggior parte del territorio del Pisano è proprio questo calcare, proprio affiorante, veramente divertente andare nelle vigne, e vi assicuro, se andate a visitare queste cantine, tutte hanno la propria barriera ricostruita per vedere, guarda, in vigna ha trovato questo, quest'altro, ed è un conto è trovarlo al mare, un conto è trovarlo veramente nell'entroterra. Insomma, se siamo a San Miniato, se siamo a Terricciola, due zone che il mare, sì, ci si può immaginare il mare lontano, ma non lo vediamo, però il fatto di essere sul mare ancestrale apre tutta una serie di circostanze interessanti. Vi dicevo la vostra partecipazione, perché effettivamente la maggior parte di queste aziende, sapete che un territorio, nella definizione francese, loro lo chiamano terroir, noi si è sempre detto che non si può tradurre terroir. Secondo me invece la parola territorio, anche dall'Accademia La Crusca, mette tranquillamente insieme l'elemento umano, l'elemento storico, l'elemento agronomico, l'elemento culturale. Il territorio nasce in parte perché il suolo è quello, il clima è quello, i vitigni storicamente sono quelli, in parte perché le persone, l'uomo, fanno vino in un certo modo. Quindi quello che abbiamo qui davanti, questo è un consorzio, Terra di Pisa è un consorzio volontario, cioè non è una zona che è stata obbligata per legge a entrare nel consorzio, queste sono aziende che si sono messe insieme non solo per banali idee di marketing, ma anche per dare un'idea di vino. Quindi,
scusa, prego.
Di territorio unico e con un'idea di vino che ci stia dietro. E queste persone, da quando sono entrate in questo, hanno creato questo Terra di Pisa, ovviamente quando fanno un vino pensano a quello che è il territorio pisano. Quindi nelle scelte enologiche, che poi è vero l'uva, è vero il territorio, è vero il clima, ma poi chi fa il vino è l'uomo, cioè l'apporto, dove a parità di uve io posso fare tanti vini diversi, quindi la mano è sempre importante. Quindi qui c'è il territorio, ma c'è anche la volontà di avere un carattere in comune. Andiamo a scoprire se questo carattere c'è. Partiamo da...
Giro io.
Prego, per far vedere le...
No, perché quando si parla appunto di cultura, di conchiglie fossili, si pensa sempre alle ostiche, no? Ci sono zone invece che hanno barriera corallina, che è totalmente diversa, è affiorante, che è una cosa che non si trova, no?
No, direi
poi
no.
Poi passo proprio a far vedere personalmente te vai con...
Sì, fa un altro effetto vederlo. Allora, il primo vino si parte da San Miniato, quindi San Miniato, territorio, sapete, famoso per il tartufo, ma anche per quanto riguarda il vino, non esiste una DOC San Miniato. I vignaioli di San Miniato si sono riuniti insieme in una specie di consorzio, di associazione, e però questo percorso si è stoppato nel momento in cui si è nata appunto Terra di Pisa. Quindi i produttori un pochino più illuminati, più bravi, più intriganti del territorio hanno sposato l'idea della Terra di Pisa. Il primo vino ha una particolarità, perché in realtà Re di Copelli è un'azienda diventata molto famosa per gli spumanti. Pensate, loro si sono incaponiti a San Miniato, però territorio calcareo, quindi ottimo per i bianchi, grande acidità, freschezza, a fare spumanti. Sono partiti col Trebbiano, anche lì Trebbiano, l'ultima uva ti verrebbe in mente di farci uno spumante, e dopo anni e anni sono arrivati a una compiutezza impressionante. Oggi come oggi sono fra i migliori spumanti metro classico di Toscana, a base Trebbiano e a base Sangiovese. Questa è una vigna particolare di cui si sono innamorati, che hanno trovato lì, e dopo aver detto che loro avrebbero fatto solo spumanti, si sono convertiti al rosso. Questa vigna è la prima vendemmia che fanno, era una vigna un po' abbandonata, quindi un po' si era un po' inselvatichito questo Syrah, ma hanno deciso comunque di investirci. Quindi andiamo a sentire, sapete il Syrah torna spesso, il Syrah oggi, è un'uva, un vitigno Rodano, Rodano Nord, Rodano del Sud, un vino che ama, sì, sopporta bene il caldo ma ama il freddo, tant'è che in Italia la maggior parte degli ettari abitati in realtà sono in Sicilia. Dici, ma allora se ama il freddo perché in Sicilia? È perché ama il freddo se cerchiamo una certa eleganza, ma se vogliamo vinoni ricchi, intensi, profumati, debordanti dal bicchiere, il Syrah col caldo fa vini spettacolari. Quello che gli manca, e sta succedendo anche a Cortona, che è la zona toscana più famosa per quanto riguarda il Syrah per ora, poi c'è qualcosa anche a Bolgheri, però diciamo in questo momento Cortona è quella che è più importante. In realtà quando non è freddo o il territorio sono troppo argillosi e troppo pesanti, quella nota famosa del pepe, no? Il rotondone, questa molecola che dà la nota pepata al Syrah viene a mancare, e quello a volte è un problema, perlomeno chi ama il Syrah del Rodano del Nord. Stiamo parlando dell'Hermitage, stiamo parlando di San Giuseppe, stiamo parlando di Cross Hermitage, insomma queste denominazioni qua. Non che nelle terre di Pisa ci sia un nuovo Hermitage, nessuno lo vuole sostenere, però sicuramente rispetto ad altre zone d'Italia qui si può mettere insieme il carattere pepato speziato del Syrah con una certa fragranza di beva. Allora, questo che avete, vi dicevo appunto, è la prima vinificazione di questo vigneto un po' particolare. Con età media però è importante, giusto Claudio? Queste vigne sono...
No, il vigneto è un vigneto vecchio, 25 anni, così, però il proprietario l'aveva lasciato in abbandono e Cuperni l'ha ripreso da 2-3 anni, quindi hanno ricominciato a lavorare il vigneto, e questo è il primo anno di produzione, ma il vigneto necessita ancora di molto lavoro finché arriverà ad... insomma una produzione più...
Beh, direi però che a livello di sensazione è molto particolare, no? Queste note ferrose, queste note matiche, queste note un po' selvatiche ma estremamente comunque pulite. E il discorso della vecchia vigna, 25 anni si può cominciare a parlare di vecchia vigna perché vi assicuro ormai le radici sono ben affondate, si sente in questa nota misto appunto salino, ferrosa, e soprattutto questo gusto in bocca che c'ha una... Tanta, uno pensa alle vecchie vigne, sono vigne che sono un po' stanche, cioè in realtà le vecchie vigne fanno un frutto intensissimo, producono poco, perché diciamo sono costanti, producono poco e danno però una bellissima freschezza mescolata a una grande intensità. Direi che questo naso, qui il rotondone ci si sente, uno su 20 non lo sente il pepe, quindi un paio qui in sala non lo sentono e sono giustificati, gli altri invece secondo me il pepe lo possono sentire, e poi c'è anche tutta una nota molto speziata, il cardamomo, il vetiver, il sandalo, c'è proprio un nugolo di queste, probabilmente rispetto ad altri Syrah non c'ha questa intensità fruttata di ribes, di mirtillo, non ce n'ha molta, però quelle note balsamiche speziate sono veramente intriganti. In bocca probabilmente non ha una grandissima freschezza, è un vino abbastanza pronto, si beve benissimo ora. Quello che ha però, sentite in bocca, che tutta questa grande matassa di profumo che sentivamo in bocca si scioglie quasi, no? Rimane la parte balsamica e il vino lascia una bella salivazione e si acquieta. Se ci pensate, rispetto a tanti Syrah toscani, questo è un vino tranquillamente si può andare a abbinarlo sul pesce, sulla carne bianca, sulla torta salata, un vino con una bella versatilità proprio dovuta a questo carattere che abbiamo detto dovrebbe essere comune un po' al territorio delle terre di Pisa, ma già questo secondo me è esemplare. E questo considerate che è un vino fatto, non dico d'emergenza, ma un vigneto abbandonato, preso in mano, è chiaro, loro sono bravi, la cantina è moderna, eccetera, ma comunque dopo 25 anni lasciato un po' lo stato suo, è ovvio che non è stato particolarmente indirizzato. E direi che è un vino veramente, veramente sorprendente. Sì, ecco, se questo è il prototipo, secondo me c'ha già una bella struttura. Sono 3-4 mila bottiglie, la tiratura di tutte queste bottiglie di oggi è tutta estremamente limitata. Quando si parlava di 2 milioni di bottiglie, per darvi un'idea, Chianti sono 100 milioni di bottiglie, Chianti Lazio sono 30 milioni, Bolgheri sono 8-9 milioni, Brunello sono 12 milioni, ecco, per dirvi più o meno dove andiamo a parlare. 2 milioni come grandezza è piccola, ma non troppo piccola, ecco, diciamo è una si può cominciare a vederla sugli scaffali. Certo, gli scaffali del mondo, noi guardiamo quelli d'Europa, ma pensate insomma chiaramente a Hong Kong, sullo scaffale c'è il vino italiano, ci sono 6 etichette, 10 etichette, 3 toscane, 3 piemontesi, il resto d'Italia. pensare che una di quelle tre sia una terra di Pisa per ora è utopistico, però non è nemmeno un risultato così sconvolgente. Io sono rimasto sempre molto da fiorentino quando sono andato in Cina, la gente conosceva Napoli, d'Italia, conosceva Napoli, conosceva Roma, conosceva Pisa. Ma a Firenze nessuno sapeva nemmeno cos'era il David, eccetera. Pisa però la conoscevano, no? Quindi giustamente di quelle tre etichette, una con terre di Pisa, perché no? Cioè rappresenta l'Italia, se il vino ha valore ed è di qualità, perché no un terre di Pisa anche su questi mercati così lontani? Nel secondo bicchiere avete Maria Romin, una delle prime uscite che fa questa azienda. C'ho la mia età, 50 anni. E ora ha una specie di seconda, diciamo, rinascita dal punto di vista dell'investimento della struttura. I prossimi quattro vini sono tutti a base Sangiovese più altri vitigni. Avete Sangiovese foglia tonda in questo, poi Sangiovese Malvasia nera, Sangiovese Malvasianese a colorino, Sangiovese Cabernet Franc. Quindi avete un'altra delle sfide che vengono sempre raccolte, è quella del Sangiovese, raramente in purezza, ma interessante anche quando lo troviamo in purezza. Ma chiaramente qui questi Cabernet Merlot ci sono da anni, tanti anni, quindi l'integrazione con Sangiovese dà vini interessanti, non tanto perché il Sangiovese viene migliorato dagli altri, ma perché più vitigni ho, più esprimo il territorio e meno il vitigno in sé per sé. Di Maria Romin, Claudia, tutte...
Allora, l'azienda è un'azienda storica che prima si chiamava Sorelle Palazzi. Era famosa per il vino santo, non so se qualcuno di voi ne aveva mai sentito parlare. I proprietari erano due sorelle, che insomma, milanesi, che sono stati in Toscana. A un certo punto sono invecchiate e hanno deciso di vendere. Ha comprato ingegnere che si occupava di danni incidenti ferroviari. A un certo punto l'ingegnere, lei vive di Genova, ha deciso di cambiare lavoro, perché non ne poteva più di avere a che fare con queste problematiche. Hanno comprato questa azienda nel 2018, 2019 prima vendemmia. 2020 non hanno vendemmiato, 2021 sono ripartiti. Perché cos'è successo? L'azienda biologica, loro sono arrivati, poi hanno iniziato a ristrutturare, fra l'altro quando sarà finita sarà
un gioiello,
un bellissimo posto che si aggiunge agli altri che già abbiamo in zona, finiranno speriamo per la prossima stagione. Quindi conduzione biologica fortemente voluta, solo che l'annata 20 è stata un po' complicata e loro si sono ritrovati che dove mille cose questo vigneto non hanno, hanno raccolto, hanno venduto tutto. Quindi sono ripartiti con la 2021, diciamo è la prima annata vera. Solo vitigni autoctoni, sì, quindi loro si esprimono solo con vini con vitigni autoctoni, hanno appunto qui Sangiovese foglia tonda, poi hanno Trebbiano, insomma tutti per valorizzare comunque quello che c'era in azienda, e continuano proprio questo lavoro iniziato dalle sorelle Palazzi, perché poi comunque c'è stato questo quasi cambio generazionale, anche se non erano parenti, però c'è stato un po' questa sorta di cambio.
Grazie.
L'enologo Emiliano Falzini, ora questo per dica a te, giusto perché magari conosci anche
lui. Che è uno dei nostri interpreti più bravi quando state andare a evidenziare il territorio, ma anche proprio l'espressione dei vitigni. Ormai è un'esperienza pluriennale proprio sull'espressione anche di queste zone. Appunto è interessante questa azienda perché uno vede insomma dall'estero arrivano, investono spesso e volentieri, levano tutto Sangiovese mentre Merlot e Cabernet, invece qui c'è Sangiovese, Soglia Tonda, Pugnitello, Colombana, tutte uve che magari qualcuno non ha nemmeno mai sentito nominare, ma direi che è una strada molto molto interessante se si vuole una caratterizzazione e un'impronta specifica. Allora, qui Sangiovese e Foglia Tonda. Il Foglia Tonda in realtà è un vitigno che troviamo tanto anche nel Chianti Classico, uno di quelli insieme a Canaiolo, Colorino, Pugnitello, che diciamo nel corso degli anni venivano usati per rinforzare un po' il Sangiovese, chi gli dava l'acidità, chi gli dava la morbidezza, chi gli dava la speziatura. La Foglia Tonda sicuramente dava un bel colore e una pienezza di corpo e di gusto che il Sangiovese da solo non riusciva a dare. Quindi in questo caso sentite a livello di profumo naso molto inebriante, molto, molto dolce, molto bello, molto ricco, c'è una nota floreale di viola, c'è una nota poi bellissima di fragola, di frutta rossa, più fragola e lampone che mora e mirtillo, quindi un vino molto festoso, intenso, fragrante, però tutto sommato non così, anche al naso non così bombolone come poteva essere un vino pensato qualche anno fa. È un vino comunque che questo mi sembra non faccia legno, questo qua fa solo acciaio, mi sembra, sì.
E, sì,
sì, no. Sì, questo è proprio interpretazione così, però comunque il Foglia Tonda è capace di dargli questo volume, questa pienezza di corpo che altrimenti il Sangiovese in purezza di queste zone, a meno che non ci lavorate, è un Sangiovese molto delicato, molto, non ha sfumature, sfaccettature, quindi unirlo insieme a altri è sempre indicato. Quindi le note, di nuovo abbiamo detto floreale, abbiamo detto il fruttato rosso, una nota che può ricordare la lavanda, qualche un tratto di oliva tostata, alterna qualche nota un pochino più scura, ed è particolare che riesca a farlo appunto senza ricorrere al legno, ma semplicemente utilizzando la foglia tonda, che queste note un po' particolari che siete è proprio la foglia tonda che si esprime in questo, con queste sensazioni.
Volevo dire una cosa, quando guardate le bottiglie su alcuni dice Boxer Vita Rosso, su alcune no. Per esempio sul Tirato Superi non c'è scritto perché diventerà Terre di Vita Rosso, ancora non lo è. Mentre questo di Marina Romini è nato subito Terre di Vita Rosso, lei era comunque molto decisa, lei ci ha dato sia il Sangiovese che il Rosso. Quindi ecco, poi magari se fate caso dite ma scusa ma questo è o non è, invece è proprio una questione di passaggio. Anche Villa Saletta ha rivendicato, però la 18 non è ancora per il Pisa Rosso, lo diventerà con la 19 per fare degli esempi.
E ho sentito in bocca appunto c'è una componente tannica molto delicata, c'è una bella acidità, una bella freschezza, una durata in bocca non profondissima, ma non è nemmeno quello l'idea di questo vino, cioè l'idea di questo vino è proprio di essere riempire il naso, intrigare e essere un compagno di salumi, di paste al sugo, di insomma non piatti particolarmente complessi, però nonostante tutto non ha un corpo banale. E le sensazioni che ci lasciano sono veramente queste note anche un po' piccanti sul finale, dove di nuovo la salinità forse qui leggermente meno presente che nell'altro, ma comunque la nota un po' salina, stuzzicante sul finale direi che è ben presente anche in questo vino. Da San Miniato qui siamo andati a Terricciola, che è un altro diciamo dei cru più importanti della zona, una zona famosa storicamente per il vino ancora prima che ci fossero le DOC, ancora prima che ci fossero le moderne denominazioni. E col terzo vino torniamo a San Miniato, Beconcini, appunto l'azienda Pietro Beconcini, ora portata avanti da Leonardo, è diventata famosa per avere riscoperto in Toscana il Tempraniglio, che spesso e volentieri viene confuso e vinificato come Malvasia Nera, tant'è che ci sta che anche qualche Malvasia Nera che troviamo tra di Pisa sia più simile al Tempraniglio. Sapete quest'uva famosa per in Spagna, famosa per dare i vini della Rioja, i vini della Ribera del Duero, un vino estremamente ricco, profondo, fruttato, e però la volontà di Beconcini è sempre stata quella di puntare sugli autoctoni, sul Sangiovese e su quello che è proprio l'espressione del territorio, e a livello di eleganza loro producono il Reciso, che è un sangiovese famoso di intensità, struttura e grande longevità, i vini dedicati al Tempranillo, e poi hanno questa linea di Terre di Pisa, che sono i vini in questo momento probabilmente più interessanti che fanno.
Il Reciso è sangiovese in purezza.
Ah, è diventato Terre di Pisa, ecco, è uno nato come IGT ed è diventato Terre di Pisa. Anche questo, guardate che non è banale, perché è un po' come quando Chianti Lazio ha fatto la gran selezione. È stato fatto perché, per invitare i produttori a non fare più gli IGT, cosiddetti super Tuscan, ma a produrre Chianti Classico, proprio per dare una elevare un po' il territorio. Cioè, se le uve migliori le metti nel Chianti Classico è un conto, se le metti nell'IGT è un altro. Un altro esempio viene in mente Valdarno di Sopra, dove azienda come Petrolo, che col Galatrona Merlot in purezza prende 100 centesimi, 98 centesimi come IGT Toscana, che è un brand riconosciuto, ha deciso di uscire come Valdarno di Sopra DOC. Cioè, quello è un modo per vedere che io ci credo nel territorio, rinuncio a un mio cavallo di battaglia, come era l'IGT Toscana per tanti di questi vini, che l'IGT Toscana... ci sono, la maggior parte dei vini più famosi sono IGT in Toscana. Ora ormai ho cominciato a far nome, ma so, Tignanello, Solaia, sono tutti vini che Masseto, sono IGT Toscana. È vero che IGT Toscana ci sono anche vini a 5 euro tranquilli, che si bevono a 5-6 euro, ma ci sono anche fra i vini più importanti. È chiaro che se io posso scrivere IGT Toscana posso puntare in alto e anche come prezzo. Se scrivo Terre di Pisa, cioè io lo stesso vino, la stessa qualità, se ci scrivo IGT Toscana la posso vendere anche a 50 euro, scrivo Terre di Pisa cambia completamente. L'acquirente non sa che valore dare a Terre di Pisa, ma di sicuro fra IGT Toscana e Terre di Pisa, lì per lì, chiaramente preponde per IGT Toscana, soprattutto nei vini più cari. Trovare un vino a Terre di Pisa a 50 euro, 60 euro, 70 euro è un atto di coraggio, però allo stesso tempo è un atto di fiducia nel territorio. E questi sono tutti i produttori che hanno preso il loro vino migliore e ci hanno scritto Terre di Pisa. E che dal punto di vista commerciale vi assicuro che quando vai all'estero, andare a dire al tuo importatore americano che non c'è più scritto Toscana, ma c'è scritto Pisa, per noi è normale, Pisa è Toscana, ma non è la stessa cosa.
Guarda, mi volevo riallacciare a quello che avevi detto del Valdarno di Sopra, tra l'altro è un altro consorzio piccolino, e noi consorzio piccolini, che insomma ora siamo 12-14, ci siamo uniti insieme, e infatti esempio, anche Primo Toscane ci promuoviamo insieme, perché comunque quello che accomuna tutti i consorzi piccoli è quello di valorizzare il proprio territorio, quindi distaccarsi da territori più grandi che magari si perdono un po' perché sono grandi, o comunque denominazioni più grandi, e andarci a valorizzare quei territori. E questo è un po', no Andrea, un po' filone che c'è in Toscana per le zone più piccole, che però magari altre come il Valdarno, comunque con Petrolo, sono molto conosciute. Pisa ha sempre fatto un po' fatica a farsi conoscere, perché ci siano comunque aziende come la Valdarno, insomma Valle di Mortona, che sono comunque aziende riconosciute a livello nazionale e importanti, però ecco, si fa sempre un po' fatica.
Allora abbiamo il Maurleo nel bicchiere, Sangiovese, Malvasia Nera e Canaiolo, 50 Sangiovese, 40% Malvasia Nera e 10% Canaiolo. È un vino di medio corpo, la metà fa legno, ma l'idea è quella di fare un vino che comincia a avere una certa struttura, un certo corpo, una certa intensità. A livello di naso direi che è un vino, di nuovo, molto territoriale, nel senso che ci sono queste note floreali, fa la viola, la violetta, un po' di rosa, che emergono molto bene al bicchiere. Ci sono le note di frutto, in questo caso misto rosso e nero, un po' di fragola, ribes, rosso, nero, di nuovo il lampone, magari un po' in confettura, e una nota di tabacco, nota di oliva tostata, molto, molto fragranti, molto... molto invitanti, con una punta di dolcezza quasi di cacao che invita ad assaggiarlo. In bocca sentite di nuovo questa impronta fruttata molto bella, questa dolcezza finale che rimane, questo frutto che rimane molto in bocca, ma di nuovo l'impronta tannica è molto delicata, è molto fresca, quello che rimane è proprio l'ariosità, la balsamicità semmai, ma non c'ha quella nota arcigna che ci asciuga il palato. Poi avremo anche vini più concentrati, più intensi, con più tannino, ma comunque è un'altra riprova di come in questo caso Sangiovese fresco, fragrante, va un po' integrato con altri vitigni per dargli un pochino più di struttura e corpo, però si riesce a mantenere un vino piacevole, ricco, senza appesantire la beva. E siamo sempre a col quarto vino, siamo sempre a San Miniato, Podere Pellicciano. Qui ecco, questi due vini sono abbastanza paragonabili, al di là del stesso territorio. Qui ho 70 di Sangiovese, 20 Malvasia Nera e 10 di Colorino, il leggermente più alto come quota, e qui c'è un uso un pochino più alto del legno, ma comunque un vino quindi con un pochino più di ambizione, anche un pochino più di alcol. Qui siamo sui 14,5, ma considerate che la 2020 è comunque un'annata di ricchezza e intensità non banale. Tutte un po' le ultime, a parte la 18, hanno questa nota di calore, però a maggior ragione nota di calore che rischia di rendere i vini pesanti. Quindi quando invece i vini escono così freschi, per il produttore è un sospiro di sollievo non da poco. Ecco, qui la componente speziata direi che è molto ricca. Anche qui c'è una bella componente ferrosa, c'è il pepe che si sente molto molto bene, è uno dei riconoscimenti della Malvasia Nera, il pepe, che a volte insomma il rotondone è presente anche qui, non solo del Syrah, e quasi anche di polvere da sparo, c'è una leggera nota affumicata. La componente fruttata qui è molto scura, qui è nonostante dal punto di vista della composizione delle uve siano molto simili, in realtà sentite che in bocca si comporta in maniera completamente diversa. Quindi c'è questa nota più scura, più quasi la noce moscata, delle note anche un po' di tostatura, e in bocca, ecco, qui la matrice tannica comincia a farsi sentire, c'è un tannino bello, c'è una che non mi blocca la salivazione, perché anche lì c'è la salinità che viene fuori, però qui questo tannino, una nota un po' di buccia di pomodoro, una nota un po' di cuoio, qui il tannino comincia a essere presente, però è un tannino interessante, non aggressivo, non amaro, ben maturo, che chiaramente richiede nel piatto qualcosa di più, di un pochino più importante, di un pochino più più complesso. E dunque adesso torniamo a Terrecciola, quindi
facciamo svuotare.
Sì, se intanto cominciate a svuotare primi tre o primi quattro, così possiamo andare avanti col servizio. Cominciare da me, che poi eventualmente, se poi siete di curiosi di confrontare, di assaggiare i vini, ve li possiamo riservire, quindi non vi preoccupate, è che comunque tenerli tutti davanti è ecco, la prossima azienda, appunto, torniamo a Terrecciola, quindi dove c'era anche Marina Romin, e questa è l'etichetta che non si sbaglia quando la si trova, al di là del nome Massima Felicità, che è bellissimo, con questa etichetta molto romantica, la luna, questa coppia insomma che guarda in alto, ma ogni bottiglia c'ha un'aggiunta scritta proprio con l'uniposca argentato, che cambia, mi sa, di bottiglia quasi
sì, perché
una grossa varietà, molto sì, artistici, molto particolari.
Sempre fatto i muratori, sono delle donne, si occupano tutte della parte della cantina, una cantina gestita solo da donne, anche lavori in vigna, proprio fanno tutto loro. Però la parte artistica è data da Stefano, uno dei marito di Laura Leone, dei proprietari, che lui oltre a essere un amore, si definisce lui un maestoso, e tutte queste cose che loro ci scrivono sono praticamente versi che scrive lui.
Ecco, per esempio, in questa bottiglia c'è: l'errore si dissolve nel momento in cui iniziamo a cercare nuove soluzioni. Questa è una, ora non so se l'altra bottiglia forse
sì,
è diversa.
No, sono diverse.
Perché sono tutte diverse. Se voi
e
leggiamo
anche
l'altra.
Le foto sono diverse e massima felicità invece, perché ve lo dico perché è un aneddoto simpaticissimo. Loro hanno fatto la canzone nuova e ora non mi ricordo l'anno, pochi anni fa, avevano finito di pagare il mutuo e quindi la loro massima felicità era aver chiuso il mutuo della cantina. E quindi per questo hanno fatto questo.
Poi vi do altre chicche: solo i perdenti possono pensare che i vincenti non perdono mai, quindi anche questo insieme con la massima di vita e di, per non farti scoraggiare, molto importante. E poi anche questo è bello: vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre. Quindi, insomma, sì, come vedete sono veramente tutte diverse. C'è anche: il lavoro rende giorni prosperi, il vino il fine settimana migliore. Quindi direi che oggi stiamo rendendo omaggio a questi propositi.
Sicuramente è un'azienda, anche questa piccolina, a condizione familiare, ma che ha un giro turistico
importante.
Immaginate nemmeno.
Sì, guarda, ci sono anche altre bottiglie lì, se vuoi.
Con quella con questa. 30-35
mila bottiglie l'anno. Quindi l'indotto turistico della Campagna Pisana può e deve diventare una cosa fondamentale.
Sì, ora poi che diciamo il mercato delle app e di tutte le visite finora, chiaramente c'era il Chianti Classico, Montalcino, certe zone erano ovviamente avvantaggiate, la vicinanza a Firenze eccetera, ma nel momento in cui il mercato e le visite in cantina si trovano sulle app, sulle mappe eccetera, ecco, le aziende che più ci investono più riescono a ottenere beneficio. Allora, torniamo a Castelvecchio, appunto l'azienda di... questo è Sangiovese e Cabernet Franc, c'è scritto un'etichetta, qui Sauvignon, comunque sì, forse tutte e due ci sono. Ecco, in questo caso qui c'è una, dal punto di vista della tecnica enologica, sono vini che vengono lasciati un pochino più ossidare, sono meno protetti, in maniera di lavorare un po' più naturale, se vogliamo, e quindi sentite che a livello di rigore, di intensità, hanno questa nota un pochino più leggermente più cotta come profumo, come sensazioni, ma che è voluto, cioè diciamo lo stile che vogliono dare loro a questi vini, quindi meno rigidi, meno possenti, ma con già un principio di evoluzione. In questo caso sentite appunto le note che hanno, le note di confettura, un po' di note di sottobosco, un po' di note di terriccio. Qui chiaramente il Cabernet li porta tanta frutta di bosco, mirtillo, mora di rovo, anche delle note speziate, la nota pepata, che non è solo del Syrah, ma anche del Cabernet Sauvignon. E l'assaggio in bocca rivela appunto anche questa evoluzione, no? Un 2020, ma è un vino già molto dolce, molto arrivato un po'... lo abbiniamo bene, ma lo beviamo anche a conversazione. Quest'idea di vino, no? Come vedete anche l'etichetta, è un vino che al di là della tavola è anche una bottiglia da stampare, da stappare e da bere così. Pezzo di pane, pezzo di salame, il concetto di stare da questa etichetta, massima felicità anche quella. Sono lì, sono a posto, me lo merito, ho estinto il mutuo, ho finito questo lavoro, ho fatto questo esame, mi apro una bottiglia e bevo. Quindi capite bene che la sensazione fruttata di tannino eccetera sarebbe quasi fastidiosa. Quindi questo vino viene, diciamo, lavorato in maniera da essere così pronto, immediato e comunque ampio, accogliente. Un vino molto immediato, che però ha una complessità non banale, però reso estremamente bevibile anche da giovane, come in questo caso.
Posso aggiungere questa cosa? In questa azienda c'è una bellissima vini Santaia, loro sono famosi per il vini Sant'Anita, si chiama. La vini Santaia è meravigliosa, loro fanno il Santo dei Chianti, quindi prendiamo una basia colombana, e poi non è ancora uscito, fanno anche il Sangiovese, cioè scusate, un vini Santo dei Chianti, occhi di pernice. Ecco, una nota, visto che comunque poi l'agricoltura, no, segue tutta la parte purtroppo del tempo. L'annata 2022 non è stata molto favorevole per certe zone e loro infatti, quando ho visitato 2 settimane fa la Pinzantaia, sono rimasta un po' sbalordita perché di solito era un ambiente molto grande, tutto grande, con questa sala tutto pieno e c'era solo una parte di uve a essiccare piccolissima, perché l'anno scorso con i problemi che ci sono stati in primavera hanno prodotto poco, quindi per lasciarci comunque un po' di uva per fare il bianco hanno diminuito un po' la produzione dell'insanto, quindi tra qualche anno, in quest'annata del 2022, dovrò raggiungere con la 15, ci sarà sicuramente dell'insanto in meno, però insomma questo fa parte del gioco. E un'altra cosa che ti volevo dire, comunque nelle 18 aziende che abbiamo nel consorzio, quasi il 95% sono tutte biologiche o biodinamiche, quindi questo è un altro valore aggiunto per il territorio, perché è un territorio dove comunque si respira molta naturalezza, ecco, rispetto magari anche a tante altre zone.
Con il vino successivo andiamo a stiamo in realtà a Terricciola, Podere la Chiesa, questo è Sabignano di Casanova ed è Sangiovese Cabernet Merlot, quindi un altro Sangiovese unito a altre uve e qui in realtà abbiamo un po' di evoluzione del bicchiere come prima, quindi un po' di evoluzione, tenete conto che la 20 ha dato vini molto pronti, già pronti, proprio perché l'impronta calda accorcia spesso, cioè se volete vini longevi, fragranti, col tannino che duri anni e anni, ci vogliono annate un pochino più fresche. Quella 2020 era praticamente impossibile in certi territori riuscire a farlo. In questo caso ci dei profumi leggermente meno intensi, però una bella nota di sottobosco, una bella nota di prugna, l'amarena, le note pepate che emergono, le note piccanti, una certa nota che ricorda resina di pino, il sottobosco appunto mediterraneo e anche qui cuoio, un tocco di pepatura, il chiodo di garofano. In bocca qui abbiamo anche qui una piacevolezza, una bella rotondità, una piacevolezza, emerge probabilmente la marena e la prugna insieme e questa idea di resina che avevamo al naso si trasforma in una balsamicità molto rinfrescante. Sono tutti vini che oggi non facciamo fatica a servirvi la temperatura corretta, ma bevuti, sentite che anche bevuti un po' più freschi del solito non hanno quella morsa tannica aggressiva, sono estremamente piacevoli, quindi anche d'estate si può pensare di servirli a una temperatura un pochino più bassa questo accresce la propria freschezza, la propria acidità. Col vino successivo siamo da Barramista è una delle aziende più famose del territorio, se non altro perché era appunto di proprietà della famiglia della Piaggio, della residenza degli Agnelli, c'è una storia che nasce dall'amore proprio per questo vitigno da parte della famiglia e il Syrah, scusate, che è il Barramista inteso come vino principale della tenuta, è un Syrah in purezza e se fanno delle verticali lunghissime. Il Frasca è una specie di second van aziendale che unisce il Syrah al Merlot, quindi di nuovo l'amore per i vitigni bordolesi e in questo caso la voglia di far vedere che un territorio come quello di Terra di Pisa può anche dare l'eleganza bordolese, l'eleganza e la longevità, che sono i due elementi su cui Bordeaux ha fondato un po' il suo dominio nel mondo dell'enologia. Questo vino fa un anno di barrique, quindi è di medio corpo, cioè all'interno aziendale è il secondo vino, ma nella degustazione di oggi cominciamo ad andare su vini che hanno una certa struttura, una certa importanza.
Questo è da diversi
da diversi,
sì, da almeno tre annate.
È importante chiaramente che le aziende un pochino più famose, quelle che prendono un pochino più premi, un pochino più chiaro, anche un po' di contatti anche a livello internazionale, comincino appunto a lavorare sul Terra di Pisa. E questo direi che effettivamente a livello di opulenza, di intensità al naso è veramente straordinario. C'è questa nota, sì, c'è il Syrah, c'è la nota appunto di Ribes Nero, la nota di ma c'è anche quasi una nota di ginepro, se vogliamo sentirci il Merlot c'è un'idea di caramello, c'è il mirtillo, la frutta di bosco, con questo solato un po' dolcione che è il Merlot. Però questo vino sta proprio in equilibrio fra la piccantezza, la speziatura del Syrah e la nota un pochino più dolce del Merlot, ed è un bel connubio. Se vogliamo ci risentiamo separati, ma poi anche mescolati insieme sono si fanno da spalla e si integrano molto bene, perché il Syrah lo tiene un po' più su anche a livello di freschezza e intensità, il Merlot lo completa. E c'è ovviamente qualche nota di legno, un po' di vaniglia, un po' di cipria, un po' di chiodo di garofano, la scatola di sigari, ma nel contesto ci sta veramente bene. Qui effettivamente l'idea che a Pisa si possa fare un vino con questa suavezza e finezza bordolese è abbastanza impressionante. Qui potremmo provare a pensare di essere nella Rive Droit, magari forse la zona del Saint-Emilion come risoluzione del bicchiere. È un vino veramente versato alla cieca, ecco, probabilmente in difficoltà molti. Sì, provo a dire che magari l'Italia di Pisa più facile in bocca, perché il naso me lo aspettavo in bocca molto più ricco e intenso, invece in bocca tutto sommato c'ha questa bellissima freschezza, sicuramente anche un po' di gioventù, nonostante sia un 2020, qui probabilmente anche un paio d'anni in bottiglia lo aiutano. Tannino sempre molto delicato in punta di piedi, però veramente una sentita salivazione, tutta la nota salina che viene fuori, ancora più evidente perché prima c'era questa nota dolce, ma aspetto la dolcezza, non trovo la dolcezza, e quindi il carattere sapido emerge molto. Però vino elegante, fresco, fine, ma con la sua importanza e la sua eleganza. Questo direi veramente uno dei migliori esempi di quando si parla di fare Bordeaux a Pisa, cosa significa e quello che si può ottenere. In questo caso secondo me direi che è proprio questo, quindi la naso incredibile, ricco, carismatico, quasi caleidoscopico, però la bocca pronta, immediata, che non appesantisce e soprattutto che non stanca subito.
Scusa Andrea, prego. Dire una cosa perché mi chiedevano sui comuni.
Allora, i comuni che sono attualmente anche qui, poi li ritroviamo comunque nella DOCTA, le Pisa sono 12. E partiamo dalla parte più lontana dal mare, che è San Miniato e Montopoli, quindi tutti i produttori di San Miniato, Montopoli con Barranista, poi c'è la parte di Palaia, che ancora non abbiamo assaggiato niente, non assaggeremo, quindi Palaia Peccioli, che sono i versanti che danno verso appunto Firenze. Poi andiamo, noi abbiamo geograficamente parlando queste due, da Ponte d'Era, due colline, due fasce di colline, una sulla destra e una sulla sinistra. Quella sulla sinistra sono quelle di Peccioli e Palaia. Poi abbiamo una parte di pianura in direzione Volterra Castelfalvi, per farvi capire. E poi sul versante di qua abbiamo che si vanno poi verso il mare, verso Livorno, verso Cesena, le colline di Riccola, Corona, abbiamo Giuseppe Zanza, e poi entrerà l'anno prossimo anche Cecchiera come il dottor Pisa. Quindi ecco, i comuni sono questi. Ovviamente l'idea sarebbe quella di ampliare magari con una seconda modifica disciplinare, anche per esempio Volterra, che comunque è molto vicina come territorio. Anche l'altro territorio sarebbe Riperbella, anche se loro si sentono più diciamo volgheresi che pisani, però di fatto sarebbe un territorio molto bello da poter annettere.
Sì, come a risico, annettere.
Però per fare questo, secondo me una cosa che noi comunque ce la stiamo dando come input sarà quella, che man mano avremo un po' a disposizione, di fare ricerca tramite l'Università di Pisa sui nostri rimasti fuori, perché comunque la provincia, molto come diceva prima Andrea, grande e lunga, si distende molto, i territori non sono tutti uguali, noi sì, ce lo diciamo, lo sappiamo, le differenze, ma non abbiamo prove scientifiche per provare questo, e questo è uno studio che noi dovremo fare poi in un prossimo futuro, nemmeno tanto lontano, insomma, appena sempre un bando e ci sono i soldi disponibili per ricerca, dovremo fare questa cosa.
Grazie Claudia. Potere Spazzavento, in questo caso siamo a Ponsacco, quindi siamo spostati più verso, diciamo, nella parte che guarda il mare. In questo caso Sangiovese e Colorino. Il Colorino è un'altra uva molto piantata in Toscana, perlomeno molto piantata. A livello di ettari sono pochi, però presente un po' nel Chianti Classico, nel Chianti, un po' ovunque, qualcuno lo fa anche in purezza. È un'uva, un Colorino a polpa bianca, però che ha una buccia coloratissima, quindi veniva usata per rimpolpare il Sangiovese, per lo meno dal colore, chissà, il Sangiovese soprattutto fino a qualche anno fa non l'aveva. A livello di sensazione il Colorino è molto interessante, solo che in bocca non ha quel volume che a volte, per farlo in purezza, a volte manca un po' di volume, un po' di centro bocca. E in questo caso però direi che contribuisce a fare un vino con una grandissima intensità, una grandissima, senti il naso veramente profondo, naso che prende la parte più scura, più dark del Sangiovese, no? La Marena, il Moncherie, il mirtillo, la confettura di frutta di bosco, quasi il rabarbaro, marasca, note, e poi anche note di nuovo il pepe, una nota un po' ferrosa, un po' ematica che c'è su questo bicchiere. E in bocca direi un vino, questo c'ha 15 gradi, quindi pensate, un po' si sente un po' di traccia alcolica sul finale, però è talmente tanto concentrato, estratto e ricco che non dico che in bocca c'ha un bel equilibrio, però tutto sommato anche qui in territorio calcareo riesce a sbrogliare una situazione che in altri territori non riusciresti a fare. Un vino di 15 gradi con questa piacevolezza, con questa acidità, sarebbe molto molto difficile. Anche qui
questa è un'azienda, fanno solo autoctoni,
solo oggi, no, come oggi no, forse no,
fanno anche un po' di capelli, no,
e il bicchiere successivo siamo appunto a Peccioli, tenuta di Ghizzano, che è una delle più famose della zona. Gemma Venerosi Pesciolini si è impegnata da sempre nel promuovere non solo la sua cantina ma anche il territorio, territorio famoso appunto sia la tenuta che lì vicino il borgo artistico con tutte le case colorate, uno di quei posti dove si va a visitarlo molto volentieri come centro turistico minore, ma uno di quei centri turistici minori, ma che oggi su Instagram le casine colorate funzionano meglio, che funziona molto meglio di tante altre classiche cartoline. E, un'azienda che si è convertita in biodinamica, quindi negli ultimi anni ha intrapreso questa strada pericolosa, ma che comunque riesce a garantire alle uve una alta acidità e tanta intensità di frutto. Un'annata come questa sta su ultimissima a dura prova, ma in realtà se riesci a ottenerlo ottieni dei territori, dei terreni molto vivi, molto vitali, molto reattivi nei confronti della natura e che poi producono vini, poi magari di suggestione, con una nota più quasi elettrica, più vibrante, più energica. In questo caso Sangiovese Cabernet 70-30, qui più o meno siamo su 180 metri, la vigna è più o meno da 150-180, non ci sono grandi altezze in questo territorio, però la maggior parte di questi terreni sono comunque molto ventilati e vi dicevo appunto freschi per la presenza del calcare, altrimenti non si spiegherebbe a 150 metri in Toscana ora è caldo come in pianura praticamente, quindi non si spiegherebbe la capacità di ottenere questo tipo di vini. Pressatura a piede, quindi qui ci siamo proprio, si va a lavorare, sono comunque poche bottiglie ma vengono fatte veramente in maniera artigianale, 16 mesi di legno, 30 chiaramente lieviti autoctoni. A livello di sono vini che ci mettono un po' a uscire nel bicchiere, però quando escono, quando cominciano ad aprire, sentite un'eleganza veramente, veramente importante. Soprattutto vini dove Sangiovese e Cabernet non sono separati, ma sono veramente tutti e due intrecciati fra di loro. E quindi nel bicchiere ci sono queste note che ricordano la mora di rovo, la lavanda, un tocco quasi d'arancio sanguinella.
L'arancia
ci sente. Molto molto interessante. Il chinotto, sempre per restare sugli agrumi, bergamotto, sono note la noce di cola, se andiamo un po' sulle note un pochino più dolci, un pochino più vanigliate, e anche questa nota di nuovo minerale, rocciosa, di sottobosco, un po' di umidità di cantina che non riusciamo bene a capirla, ma che ci stuzzica molto la fantasia. In bocca, dicevo, la vini biodinamici spesso si riconoscono per l'acidità, per la freschezza, per l'essere, il naso poteva quasi sembrare un pochino, non dico stanco, ma comunque un po' posato, invece in bocca assolutamente no. È un vino fragrante, ricco, bello. Qui stiamo assaggiando una 18, la 18, ma comincia a essere 5 anni fa. Considerate che le 18 si beve in Brunello oggi, no? Voi andate a confrontare un Brunello con questo, beh, qui c'è freschezza, acidità. È uscito ora, cioè praticamente è stata presentata quest'anno. Quindi praticamente è stato presentato quasi praticamente come un Brunello, però chiaramente c'è questa dolcezza, questa leggerezza, questa levità classica delle terre di Pisa che lo rendono estremamente interessante. Potete cominciare a buttare i bicchieri, così vi mettiamo perlomeno tre che vi mettiamo, giusto?
Vorrei aggiungere una cosa sulla pianta di Tiziano, che loro sono, scusate, ormai la capita,
sono circa 170 ettari di proprietà, di più 25, più o meno 18, non mi ricordo, a Pigneto. Il resto è seminativo e legumi, ed è tutto il bosco, ed è tutta la produzione comunque tutta biodinamica, anche quella legata all'agricoltura, ci teneva a dire. Ecco, quello che assaggeremo dopo, anche qui abbiamo gli di corsa, però diventerà terra di Pisa.
Giusti e Zanza è un'altra di quelle cantine, ma quando ho iniziato a assaggiare vino nel 2005 erano già ben più famose di tante cantine nel Chianti Classico, anche a Bolgheri, avevano molto famosi per queste etichette, queste rappresentazioni molto dionisiache, e in questo momento poi sono stati per primi a passare in biologico e avere un'impronta inizialmente molto internazionale, cioè questi uve vitigni erano molto importati alla dolcezza, all'intensità, e anche loro diciamo si sono hanno lavorato tanto per andare su maggior freschezza, maggiore immediatezza. Comunque stiamo assaggiando una 19, quindi comunque un vino. È la 20 questa?
Sì, ho sbagliato io. Scusami, ma...
Vabbè, uguale, tanto...
tanto...
L'abbiamo avvertito, ma...
È stato un errore... Io pensavo ci fosse la 19.
Che è quella che... L'hanno finita, giustamente, l'hanno venduta e sono uscito la 20. Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot. Quindi, maggior ragione, sì. Una... 16 mesi in tonneau, 8 mesi di cemento e il... Qui siamo a Fauglia, giusto? Quindi abbiamo cambiato versante zona. E a livello di profumo, qui sentite che vi dicevo, questa azienda ha sempre puntato tanto sull'estrazione. In effetti, a livello di dolcezza, a livello di intensità, qui siamo qualche anno, i vini come si facevano qualche anno fa, no? Questo che sono vini che in realtà i nerd del vino apprezzano meno, ma in realtà il pubblico ama questo tipo di vino, questo tipo di dolcezza, questo tipo di intensità. Quando la gente pensa ai vini toscani, piacciono proprio per questo, perché il vino italiano passa per essere un vino amaro, tannico, a volte con l'alcol fuori controllo. Quindi quando invece i produttori vogliono vendere all'estero, devono un po' cercare di andare contro questa idea, pregiudizio sul vino toscano. E quindi ecco la dolcezza, il profumo, dal punto di vista di aromaticità, qui c'è un passo ulteriore rispetto a quello che abbiamo assaggiato finora, e anche il primo vino che assaggiamo, diciamo, senza Sangiovese. Quindi sentite che quanto le vitigni internazionali effettivamente in questa zona tirano fuori profumi incredibili, profumi che da un lato si rilasciano a Bordeaux, dall'altro vanno in altri territori. Sì, ci sono delle note un pochino vegetali, c'è un po' di peperone, c'è un po' di, però la maggior parte sono lamponi in confettura, fragole, fragolina di bosco, sono sensazioni che qui c'è anche abbastanza vaniglia, abbastanza nota, una speziatura fra il talco, la vaniglia, c'è l'alloro, ci sono delle erbe aromatiche, il timo, il pepolino, che dir si voglia. Un vino veramente che mi stuzzica, e anche una nota quasi mentolata, perché mi entra proprio nel naso e lo stuzzica proprio a livello fisico. Andiamo a assaggiare, vedete che in bocca c'è effettivamente questa nota un po' di dolcezza dal legno, questa nota un po' lattica, un po' di mandorla, che contribuisce insieme all'alcol a fare una beva molto golosa, molto, molto piena, molto ricca. Di nuovo un vino, sì, posso pensare di abbinarlo, ma in realtà anche aprirlo con un po' di formaggio a conversazione, classico vino da quel contesto lì, con la sua leciosità, con la sua dolcezza e comunque anche qui, considerando l'estratto, considerando le sensazioni, non è comunque un vino pesante, probabilmente è il più pesante e più ricco di quelli abbiamo sentiti, ma comunque riesce a mantenersi, avere la sua bella fragranza.
Scusa, no, perché hanno fatto un po' di confusione con le annate, ma hanno dato dei vini che non abbiamo invertito questa cosa. Però la 19 che io ho sentito la settimana aveva comunque questa parte, specialmente in bocca, dei tannini molto più delicati. Questi sono abbastanza presenti, vivaci. Ecco, già questa è proprio l'ultima annata uscita e la 19 in bocca si presenta meno, cioè proprio più gradevole, specialmente nella parte tannica, più sedosi, meno però più.
E con l'altro vino vi presentiamo un'azienda Villa Cosmiana, Principessa Maria, Terre di Pisa Rosso 2019. Questo è un investimento molto, molto grosso a livello paesaggistico, a livello la villa, il parco e anche dal punto di vista di vino abbastanza ambizioso, no? Come progetto, raccontare, Claudia.
Sì, i proprietari hanno acquistato questa azienda più di 5 anni fa, hanno vissuto che era un'azienda storica del territorio, ma che negli ultimi anni era stata completamente abbandonata, hanno rifatto la villa, tutta la parte del giardino che era una cosa meravigliosa, i vigneti, hanno sistemato la cantina e hanno iniziato a produrre. Questa Principessa Maria è il primo anno di produzione, subito loro hanno verificato subito Terre di Pisa e loro hanno lasciato, diciamo, una parte di Sangiovese che va nei Chianti e hanno lasciato le vigne storiche dei tre piani, fanno due tre piani, uno più fresco e uno invece affinato in Monti. E poi fanno tre vini che sono essenzialmente taglio borgolese, perché comunque era quello che a loro piaceva fare, sono stranieri, non è una cosa italiana. E questo è un taglio tipicamente borgolese.
Tipicamente bordolese, quindi Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. In questo lato c'è anche ovviamente il legno, qui c'è la componente del legno e della tostatura che si sente abbastanza, vaniglia, chiodo di garofano, il noce di cocco e tutto questo sommato alla componente fruttata, che viene proprio la frutta di bosco, quasi la caramella e i frutti di bosco, molto abbastanza lezioso come sensazioni. Un vino, questo forse è rimasto un po' all'idea di che si aveva qualche tempo fa, però appunto proprietari stranieri arrivano in Toscana, arrivano con un'idea della Toscana e è chiaro che la prima idea, il primo anno fanno il vino come sono abituati a conoscere la Toscana. Poi è probabile anche che su qualche etichetta vadano verso uno stile un pochino più contemporaneo, più moderno, però c'è da dire che è una dimostrazione di nuovo con questo bicchiere quanto questo territorio sia adatto in realtà a Cabernet Merlot, cioè anche dopo con pochissimo sforzo la maturità, la ricchezza, la pienezza di gusto si ottengono molto molto facilmente. A livello tannino, anche qui in bocca si sente, c'è una specie di questo frutto che scherma un po' il tannino, ma la piccantezza, la rugosità emerge ben bene. Del resto il taglio bordolese non vuol dire solo dolcezza e profumo, vuol dire anche longevità, vuol dire anche vini che devono essere un pochino aspettati. Questo è un 19, di nuovo tra un mese esce Brunello 19, quindi vuol dire che sono vini pensati con una certa prospettiva. In questo caso direi che è molto piacevole ora. Più in avanti non lo so, perché l'acidità qui non è proprio il pezzo forte di questo vino, ma l'equilibrio che c'è in questo momento lo rende un vino molto goloso, molto fruttato. In realtà, essendo le primissime produzioni e la prima vendemmia, direi molto molto incoraggiante, perché effettivamente la sostanza e la struttura che c'è sotto è veramente bella. Quindi quando poi si aggiusterà un po' il tiro all'interno della gamma eccetera, questo vino sarà uno di quelli più interessanti. Anche qui, come livello di produzione non è elevatissimo, questo credo sarà il second Ven più o meno, no? come vino più importante, il Duca Amerigo, e poi c'è questo come vino da ecco. Quindi Principessa Maria, ricordate questa villa cosmiana, che poi magari diventerà una grandissima tenuta, tutti ci andranno a visitarla, e voi avete assaggiato la prima annata, è stata presentata questo qua, quindi può essere una, diciamo, ma come, io sono già stato, la conosco. Ecco, nel frattempo, se volete pensare ad andare a vederlo, parchi, giardini, pensate a una villa fatta da il Poggi, quello ha fatto Viale a Firenze, ma l'architetto famoso delle Firenze capitale, quindi all'epoca sicuramente non si era ballata a spese. Enologa Barbara Tamburini, che è una garanzia sia per quanto riguarda la Toscana, per quanto riguarda la ricchezza di vino, quindi sicuramente questa ve la potete giocare come piccola chicca che avete scoperto per conto vostro. Non dovete nemmeno citare me e la Claudia, dicevo, guarda, ho scoperto questa realtà, e fate già quelli i saputi della situazione che hanno scoperto prima che ne parino altri. Vale la pena andare a vederla, e al di là del che il vino vi sia piaciuto o no, vi assicuro che questo è solo il punto di partenza. Assaggeremo cose veramente belle da questa tenuta. Un percorso in qualche modo simile a quello che ha intrapreso Villa Saletta, che è l'altro vino che avete. Questa è una tenuta gigantesca, una specie di città, una specie in realtà di, non lo so come definirla, perché veramente pensate che Villa Saletta si studia anche tuttora, si studiava alla facoltà di agronomia, si studiava perché era la fattoria modello, cioè veniva da tutta Italia a vedere come doveva essere una fattoria modello, cioè dove ci doveva essere il bosco, il seminativo, il bestiame, il tabacco. Questa è stata una delle aziende che produceva più tabacco in Toscana fino a 50 anni fa, un'azienda storica che nasce intorno a questo borgo di Saletta, un borgo appartenuto alla famiglia dei banchieri, dei Riccardi. Avete presente il Palazzo Medici Riccardi? Riccardi in realtà sta per Richards, erano dei banchieri inglesi che curavano gli interessi dei medici in Inghilterra, e sono fra le poche banche che non, fra poche famiglie che non sono andate in bancarotta quando l'Inghilterra ha deciso di non rendere i soldi a tante famiglie fiorentine. E il borgo verrà ristrutturato in una specie di resort di questi, però fatto con garbo, non di queste colate di cemento. Sarà veramente un borgo adibito ad accoglienza, ed è bellissimo perché non c'è solo il borgo, quindi l'albergo, ma c'è anche le varie ville separate, c'è la tartufaia, c'è il bosco. Si parlava prima, i primi anni hanno dedicato, cioè, piuttosto la vigna ovviamente, ma tantissima attenzione al bosco, non solo perché la tartufaia, ma perché coltivato i pioppi per il legname, per rifatte tutte le strade. È veramente un giardino impressionante, e effettivamente un atto d'amore per la Toscana, in una zona in realtà comoda, perché è a 10 minuti dalla Fipilì e quindi in realtà ci si arriva bene, ma è una zona che va veramente scoperta, cioè la gente ce la deve portare. Una volta che ce la porti, siamo a Forcoli, per dirvi, per dare più o meno un'idea. Però è un territorio veramente particolare, in queste colline fatte tipo onda, e poi questo vigneto bellissimo, il vigneto circolare con una torre nel mezzo e tutti i vigneti disposti a cerchio intorno. E dici, ma perché sono messi a farlo così? La spiegazione è molto prosaica, semplicemente perché quella torre serviva per appostarsi e sparare e cacciare agli animali che venivano attirati nel vigneto circolare, si perdevano, rimanevano nel vigneto, e così li potevi colpire. Però vista questa vigna circolare con questo torrione al centro, è una delle vigne più belle del mondo, vi assicuro, veramente vale la pena. Chiave di Saletta è uno dei loro vini, uno dei cavalli di battaglia. Prego, prego.
Sì. Allora, proprietà attualmente 1200 ettari di una saletta, quindi di cui però a vino saranno una 35 ancora, dove fanno solo 4 vitigni, quindi Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc al momento. Poi tipo un anno e mezzo fa, 2 anni fa, hanno acquisito un'altra azienda che era stabilita, insomma, San Gervasio,
che è vicino tra Pontedera e Recepcio, diciamo, sempre per dare un'indicazione geografica. Bellissimo anche San Gervasio con il borgo e i vigneti, che ora loro stanno ristrutturando e stanno cercando di capire se lì possono fare qualcosa sul bianco, perché comunque è un'azienda che in questo momento fanno uno spumante e tutti rossi.
Un rosato buonissimo, tra l'altro.
Quindi ecco, sicuramente è l'ultima cosa che hanno già ristrutturato due ville e quindi hanno già iniziato a fare il timing. Sicuramente quando il borgo sarà ristrutturato, per il territorio, potete immaginare cosa può avvenire, una cosa del genere, perché i turisti quando arrivano poi riversano su tutto il territorio lavorativo, quindi non tanto nella struttura ma quanto nei ristoranti, negozi di abbigliamento. Quindi sicuramente è un investimento che questa famiglia inglese, perché poi è di proprietà di questa famiglia inglese che si chiamano Hands, che loro sono
albergatori
finanziari, finanziario, stanno innamorati di questo pezzo di Toscana, sicuramente sarà un bene per tutti quelli che vivono in quella zona.
Prego. E quindi a maggior ragione un territorio su cui puntare, anche solo perché ci sono degli investimenti veramente, non so se c'è un'altra zona in Toscana dove c'è tutti questi investimenti in questo momento immobiliari come questo. E quindi Chiave di Saletta, Sangiovese per metà e poi gli altri UE, quindi Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot. Nonostante che metà siano internazionali, qui si sente comunque il Sangiovese, la nota di arancio, la nota dell'amarena, la ciliegia, la marasca tipica del Sangiovese vengono fuori, e come ed è molto bello. Poi ovviamente la preponderanza delle uve internazionali, la loro ricchezza vengono fuori, il caramello, la frutta di bosco, la mora, i vari ribes, una mela molto matura, tabacco, ginepro, la nota di carrube quasi mi viene in mente annusandolo di nuovo. Questo è una 2018, quindi comunque è annata fresca, annata molto fragrante. In bocca sicuramente il legno che sentiva anche al naso, qui in bocca un pochino si sente. Questo è un po' il gusto inglese, un po' è la volontà di fare un vino del genere, un vino per certi tipi abbastanza stereotipato su quest'uso del legno, ma vi assicuro che è volutamente fatto così, è richiesto in questo modo. E però un legno bello, barricche vi assicuro non vadano a spese per le barricche che hanno, e quindi questa nota vanigliata non è quella nota poi che ti asciuga, quella vaniglia che si mescola a mandorla, pinolo, resina, e che comunque lascia la bocca piacevolmente un bel ricordo di tostatura insieme al frutto. E torniamo infine da dove siamo partiti, quindi al Syrah, quindi qui siamo Ausilian del Vescovo, e di nuovo un Syrah in purezza, che è uno, non che tutte le aziende abbiano un Syrah, ma insomma in tanti questo Syrah ritorna fuori. E qui siamo a Palaia, quindi un'altra zona, non siamo lontani da Villa Saletta e non siamo lontani da un'altra zona di Tartufo, quindi anche qui c'è questo legame fra terre di Tartufo e terre da vino, che insomma c'è il modello delle Langhe, c'è il modello della Slovenia, insomma in realtà, ma anche Montalcino, se pensate adesso Montalcino è comune insieme a San Giovanni d'Asso, anche lì il Tartufo, il vino, cioè dove c'è grande Tartufo spesso c'è anche grande vino, e Palaia è uno dei centri insomma tartufigine più importanti. E anche qui un'azienda con una grandissima storia, grandissimi fossili nel terreno, appartenuto alla famiglia del vescovo, è tuttora imponente, regale, bellissimo da visitare e da starci. Quindi Syrah, però un Syrah interpretato appunto alla pisana, nel senso sicuramente profumato, sicuramente con quelle belle note vegetali che ci piacciono, il pepe, il vetiver, la verbena, una nota di sandalo, quasi il rafano, da come viene balta al naso la piccantezza di questo vino, quindi non il fruttone pieno, marmellata e confettura. E in bocca, da piacevolezza, questo è un 18, l'altro era un 21, ma sentite quanto è leggiadro, è fresco, è fragrante, quanto rimane in superficie senza... Considerate che questo è il tredicesimo vino che beviamo, quindi in teoria la bocca dovrebbe essere faticata dal tannino, in realtà per niente. La componente tannica è questo, guardate che magari c'è chi è appassionato di vino italiano, per italiani, ma tannino, senza tannino non si fanno grandi vini, perché uno c'ha in mente il Barolo, Barbaresco, Brunello, ma in realtà il palato del mondo, il tannino è un grande nemico. Quindi qual è il problema? Che però spesso se hai tanto alcol, tanto frutto, hai bisogno del tannino per equilibrarlo. Questi sono vini, e direi che può valere un po' per tutti, dove il tannino non serve per equilibrarlo, nonostante anche quando c'è tanta acidità, anche quando c'è tanto alcol e tanto frutto, questa salinità, che qui di nuovo torna tanto fuori, questa salinità che c'è nei terreni, riesce a equilibrare un vino facendo a meno il tannino. Quindi dal punto di vista di modernità, questi sono vini che hanno davanti a sé un futuro molto interessante, perché sono vini che naturalmente riescono a conciliare intensità di frutto e freschezza, acidità, salinità, che è un po' il mantra che guida un po' i produttori, no? Questa mineralità, questa salinità, questa, che però vi assicuro che rispetto ai profumi che dal punto di vista enologico in qualche modo si possono anche creare, sistemare, eccetera, il palato non lo inganni. Questa nota salina o c'è presente già, o c'è nel suolo, nell'uva, nell'acqua, che poi finisce nei grappoli, oppure è veramente difficile attaroccare, se non impossibile. Quindi questo è di nuovo un marcatore territoriale molto importante, e secondo me Italia di Pisa ci crede in questa caratteristica. Spero che sia stato abbastanza evidente anche per voi nei bicchieri, e secondo me in futuro sarà ancora più evidente, perché stanno proprio lavorando in quella direzione. Grazie. Prego, grazie a voi dell'attenzione.